Allora, questa sera ho pensato di iniziare un tema che credo sia il più importante sempre della vita cristiana, e in particolare, voi quando dico più importante capite a che cosa mi riferisco, cos'è più importante nella vita cristiana? L'amore, risposta esatta. E in particolare, considerando che l'amore è una parola molto astratta, vogliamo cercare di vedere questa sera come si può esprimere, e in particolare quindi potremmo chiamare questo studio il linguaggio dell'amore, cioè un amore che si esprime e così come la scrittura dice ho creduto, perciò ho parlato. Allora l'amore nel momento in cui è espresso diventa non solo un sentimento, ma un'espressione, un qualcosa che può essere condiviso. E sicuramente è la dimensione più importante dell'esistenza umana. Vediamone brevemente qualche aspetto prima di andare a questo discorso specifico che ho colto un poco nella riflessione di un mio collega, Gary Chapman. Non so chi di voi ha dato un'occhiata a quel libro I Cinque Linguaggi dell'Amore, e che vedremo brevemente questa sera. Intanto l'amore nasce da Dio, questo è un concetto fondamentale da sottolineare. In prima Giovanni, capitolo 4, verso 7, c'è un'esortazione molto forte che ogni tanto leggiamo dell'Apostolo Giovanni che dice: carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore. Voi sapete che il vocabolo che qui usa la scrittura non è il vocabolo eros, non è il vocabolo phileo, cioè amore erotico, amore amicizia, ma è amore agape. Quindi è chiaro in questo senso che può agapare, se così possiamo dire, può amare di questo tipo di amore semplicemente chi ha conosciuto Dio. E quando diciamo conosciuto Dio, sappiamo pure che non è una conoscenza teorica, non è quella conoscenza che gonfia, ma è un processo di identificazione in cui mentre amiamo Dio siamo da Lui conosciuti, dice la Scrittura, quindi diventiamo sempre di più come Lui. Quindi questo è un concetto importantissimo. L'amore vero, quindi l'amore a cui ci possiamo ispirare, l'amore con la A maiuscola, che è l'amore agape, può nascere semplicemente da una conoscenza di Dio profonda, da una conoscenza, da una rivelazione di Dio. Ancora, in prima Giovanni, sempre al capitolo 4, al verso 16, ancora l'Apostolo Giovanni dice: noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore. E chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. Ancora una volta, vediamo questa espressione del conoscere l'amore di Dio, quindi nello scoprirlo, nell'avere una rivelazione dell'amore paterno di Dio, ma c'è un passo che è quello di crederlo, perché noi possiamo avere la rivelazione di questo amore. Possiamo scoprire come lo Spirito Santo ha sparso questo amore nei nostri cuori, ma poi possiamo non crederci, perché? Perché è poi la fede che porterà questo amore fuori da noi e lo trasformerà in azioni. Quindi noi potremmo semplicemente vivere questa coscienza di amore in certi momenti, bellissima rivelazione, però poi non credere che è questo amore che Dio ci ha dato e che è questo amore che possiamo poi esprimere nei rapporti di ogni giorno e quindi in qualche modo fermare quel processo che vedremo, è sempre espresso dalla fede operante attraverso l'amore. Ci siete fino a qui? Quindi questo è un aspetto fondamentale, e chiudo con questa ancora, diciamo, definizione della scoperta dell'amore di Dio, citando prima Giovanni, il versetto pure 19, 4:19, dove ancora in maniera molto evidente l'Apostolo dice: noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. Cioè, noi riusciamo a avere una rivelazione dell'amore di Dio perché Dio ci ha dato questa rivelazione, Dio per primo cerca di comunicare, lo ha fatto in maniera particolare attraverso Gesù, ma tutto il Vecchio Testamento è una rivelazione dei legami di amore con cui Dio stava cercando di attirare il suo popolo. E allora noi amiamo, cioè noi possiamo scoprire ed esprimere questo amore agape, abbiamo detto tante volte, cioè un amore senza condizioni, un amore senza se, senza ma, senza però, senza tutte quelle cose che caratterizzano l'amore umano. Noi possiamo esprimere questo amore semplicemente se ne abbiamo una rivelazione di Dio, se lo scopriamo dentro di noi e se poi lo possiamo trasmettere, e allora realmente questo diventa un amore reale, un amore esperibile, un amore sperimentabile. Infatti, quindi, dicevo, nasce da Dio, si esprime a fatti e in verità. Questa è un'altra caratteristica, ne vedremo solamente alcune questa sera che ci servono più per quello che è l'argomento. Che significa si esprime a fatti e in verità? Andiamo sempre a Giovanni per darci subito una chiarificazione. Sempre la prima lettera di Giovanni, al capitolo 3, verso 18, lui lo esprime proprio così chiaramente, dice: figliuoli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Sono due espressioni importanti, cioè l'amore agape, sicuramente prima viene rivelato dentro di noi, poi viene creduto, abbiamo detto, e attraverso questo diventa una espressione che si manifesta in azioni, in fatti, atti. E questo è importante perché possiamo diventare degli amanti dell'amore, cioè innamorarci dell'amore, ma senza capire che questo è reale veramente solamente se poi si esprime, se arriva agli altri, e vedremo questa sera può arrivare in maniere diverse a secondo la differenza di espressione e di percezione del linguaggio dell'amore. Ma una cosa fondamentale è che sia in verità, cioè non sia finto, non sia di convenienza, non sia formale, non sia, ma sia vero, profondo, e sia soprattutto espresso, cioè diventi un'azione, diventi un qualcosa che viene fuori da noi e raggiunge l'altro. Quindi stasera faremo un discorso generico, anche se il luogo maggiore di questa esperienza naturalmente è poi la dinamica di coppia, marito, moglie, fidanzato, fidanzata, in generale. Però questo che vedremo stasera lo possiamo applicare a qualunque relazione. Ancora, sempre in Galati, capitolo 5, verso 6, c'è quell'espressione bellissima che mi piace sempre sottolineare, che dice: infatti in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione. Quello che vale è, dicevamo anche poco fa, la fede che opera per mezzo dell'amore. È chiaro questo concetto? Cioè, la fede che opera per mezzo dell'amore. Allora, ancora una volta, vediamo quel processo. Amore, fede nell'amore, azione dell'amore. È chiaro? Amore, rivelazione dell'amore di Dio che è stato sparso nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo, fede in questo amore che ti permette di realizzarlo, di scoprirlo, automaticamente fatto, azione, qualcosa che viene fuori da questo discorso. E capiremo bene che nel momento in cui noi invece restiamo ai livelli solamente iniziali, cioè rivelazione di questo amore e fede, ma poi non c'è operante, in qualche modo rimarrà un amore teorico, un amore virtuale, un amore forse bellissimo per cui uno fa delle poesie, come spesso si fa, però in realtà poi non capace di donarsi, di dare, come vedremo tra breve. Un'ultima espressione, sempre di questo amore che si dà, è in Prima Tessalonicesi, capitolo 1, verso 2, l'Apostolo Paolo dice: noi ringraziamo sempre Dio per voi, nominandovi nelle nostre preghiere, ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede e delle fatiche del vostro amore. Qui ancora accogliamo un altro aspetto, cioè l'amore che si trasforma in fatti, si trasforma in azioni, fatiche dell'amore. È un po' come dicevamo che la grazia fatica, se ricordate qualche tempo fa, che non significa che la fatica fa realizzare più grazia, ma la scoperta della grazia ti permette di affaticarti per gli altri, e così vediamo anche che l'amore fatica, cioè l'amore quando cresce nella nostra vita può arrivare a quella dimensione di spinta, anzi diremmo quasi costrizione. Allora, dicevo, anche l'amore quindi fatica. E in un certo senso potremmo dire però che la costrizione dell'amore non è oppressiva, non è distruttiva. Ecco perché Dio ci chiama a sviluppare sempre di più questa motivazione, anche se sicuramente è impegnativa, perché quando si ama ci si sente, lo abbiamo detto tante volte, impegnati, ci si sente responsabili, ci si sente legati, non si può fare come se non si amasse, quindi c'è sicuramente un impegno e un coinvolgimento. Quindi l'amore fatica. E poi un altro aspetto, un ultimo aspetto che vogliamo vedere questa sera, abbiamo detto nasce da Dio, si esprime a fatti in verità. Ultimo punto che ci introdurrà proprio al discorso dei cinque linguaggi così sintetizzati dell'amore: cerca di adeguarsi agli altri. Che significa? C'è quel brano molto conosciuto dove in Prima Corinzi capitolo 9 verso 22 Paolo parla dicendo che con i giudei o giudei, con i gentili gentile, eccetera eccetera, con i deboli mi sono fatto debole per guadagnare i deboli, mi sono fatto ogni cosa a tutti per salvarne ad ogni modo alcuni. La parola salvezza, voi sapete che è una parola che ha significati abbastanza più ampi della salvezza semplicemente nel senso spirituale, ma la salvezza potremmo tradurlo anche per la salute degli altri. Quindi io, per la salute buona, non per fargli fare mala salute, come si vuol dire, per la salute buona degli altri, io mi adatto, io cerco di entrare in relazione, di adeguarmi agli altri, pur, ecco, traduciamolo in un'altra maniera, pur di aiutarne, pur di guarirne, pur di beneficiarne quanto più possibile, alcuni, molti. Quindi questa capacità che deve svilupparsi nel cristiano di scendere al livello degli altri, di poter sviluppare un amore di tipo simile, vicino, quindi che deve assumere, deve conoscere, quindi dicevamo una cosa importante, perché tu come fai ad assumere gli atteggiamenti, a essere vicino agli atteggiamenti degli altri se non conosci gli altri? Rischi di essere uno che fa il suo bel discorso staccato dal contesto in cui si applica. Quindi questa ultima caratteristica, non approfondiamo ma verrà fuori ora nel corso della dissertazione, è quella più importante. Abbiamo detto all'inizio che ognuno di noi percepisce ed esprime l'amore in maniera differente. Questo è un aspetto fondamentale, cioè non tutti abbiamo la stessa capacità, la stessa sensibilità e lo stesso modo di cogliere l'amore. Cioè, pur essendo il linguaggio di amore un linguaggio apparentemente unico, come a dire che è una lingua unica, in realtà ci sono come dei sottodialetti, delle modalità diverse per cui ognuno di noi percepisce, valuta l'amore in maniera diversa. Cosa voglio dire? Mi spiego meglio. Cioè, alcuni di noi sono più stimolati da certe azioni che da altre. Per esempio, ci può essere qualcuno che è stimolato molto dagli apprezzamenti degli altri, quindi all'incoraggiamento, come vedremo il linguaggio di incoraggiamento, di apprezzamento, di rassicurazione è uno dei linguaggi di questi cinque linguaggi, ma ci può essere un altro che non è così stimolato da questo, cioè non è in assoluto tutti siamo stimolati, ma è più stimolato da un'azione, da un gesto pratico, da un aspetto di servizio, da un momento più intimo di comunicazione. E vediamo, prima di discutere di queste modalità diverse, di descrivere brevemente questi cinque modi, così in maniera un po' sintetizzata, diversi, in cui il linguaggio dell'amore si esprime. Il primo, ho detto, lo possiamo definire parole di incoraggiamento, parole di rassicurazione. Io credo che è fondamentale. Non stiamo qui a fare un trattato di psicologia infantile, ma sapete come è importante per i bambini ricevere uno stimolo di incoraggiamento, di valorizzazione, di consolazione, ma consolazione che non è sei il più scarso premio di consolazione, come a dire, ma incoraggiamento, come a dire ce la puoi fare, anche se sembra che non è facile, puoi riuscire, puoi andare. Il linguaggio della consolazione, dell'incoraggiamento, della rassicurazione è un linguaggio fondamentale nelle relazioni, in particolare nella relazione di coppia. L'Apostolo Paolo diceva in Prima Tessalonicesi capitolo 5 verso 11: perciò consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri come d'altronde già fate. Cioè è una esigenza estrema quella di poter ricevere parole di incoraggiamento. E perché, se ci riflettete bene, ne abbiamo discusso ultimamente in quella sofferenza estrema che si chiama paura, perché nel profondo lo scoraggiamento è sempre in agguato nella nostra vita. I test di ogni giorno, le difficoltà, gli esami con cui ci confrontiamo sono volti spesso a farci andare in crisi. Allora, avere un partner, avere una persona che ci incoraggi, che ci rassicuri, che ci stimoli, senza chiaramente forzarci, attenzione, perché poi ci sono delle esagerazioni, anche in questo senso, quindi incoraggiamento è sempre tenendo conto delle possibilità dell'altro, cioè non significa incoraggiare l'altro a sollevare un peso di 200 kg così gli viene l'ernia, tu dici così. Quindi sempre con un equilibrio, ma è fondamentale nella relazione di coppia e nella relazione in genere poter usare questo linguaggio di incoraggiamento. E bisogna dire che ci sono delle persone che sono molto sensibili a questo, ma possiamo dire che tutti in generale sono abbastanza sensibili all'essere incoraggiati, anche quelli che dicono a me non mi interessa, io sono sicuro, ce la faccio, quello che dicono gli altri non mi cambia più di niente, fanno i falsi sicuri e i falsi duri, anche per loro c'è bisogno di incoraggiamento, ma in alcune persone in maniera particolare c'è questo linguaggio di incoraggiamento, per cui se vogliamo essere percepite da loro come persone che amiamo, abbiamo bisogno di incoraggiarle in maniera più costante. Un altro verso che ci parla di questo nella scrittura, ne ho preso semplicemente due, quando Tito, l'Apostolo Paolo scrive a Tito, capitolo 2, verso 3, parlando delle donne anziane, dice: anche le donne anziane abbiano un comportamento conforme a santità, non siano maldicenti, né dedite a molto vino. Vedete che poi, insomma, come antidepressivo, allora, cioè, non c'era una Prozac o altre cose, quindi c'era il tentativo di affogare i propri dolori nel vino. Siano maestre nel bene per incoraggiare le giovani a lasciare i mariti. No, ho letto male. Incoraggiare le giovani ad amare i mariti e ad amare i figli e ad essere sagge, caste, diligenti nei lavori domestici, buone, sottomesse ai loro mariti, perché la parola di Dio non sia disprezzata. Cioè, i mariti si gonfiano, no? Non vi è piaciuta? Alle sorelle non è piaciuta. Ma la rileggiamo, perché comunque è qualcosa che non si applica semplicemente, certo per alcuni contesti sì, ma è qualcosa che si applica a tutti, cioè incoraggiare nel bene. Lì dove, quando ci proporremo di fare il bene, non sarà semplice, ci vorrà sempre qualcuno che ci incoraggi. È come quando uno inizia la scuola elementare, comincia a fare le prime tabelline, non le riesce a fare, le prime aste, allora ci vuole qualcuno che li incoraggi. Se noi cominciamo a dire al bambino: ma non sai fare niente, ma sei una cosa inutile, ma neanche questo sai fare, evidentemente questo non necessariamente lo farà sviluppare, lo farà crescere, né nella cultura, diciamo, nell'acquisizione culturale, né soprattutto nella sfera delle emozioni, quindi sarà ferito nelle sue emozioni. Quindi donne anziane o uomini anziani, diciamo, incoraggiamo i giovani, e qui l'anziano non sta semplicemente per età anagrafica, ma sta anche per maturità spirituale, cioè perché chi ha superato più esami, chi è andato più avanti, chi ha fatto più esperienze, dovrebbe poter incoraggiare quelli che sono più giovani e si scoraggiano nel momento in cui si trovano in difficoltà in cui tu ti sei già trovato, perché sei un po' più anziano nella fede. È chiaro questo concetto? L'incoraggiamento è un linguaggio fondamentale. Secondo linguaggio d'amore sono i cosiddetti momenti speciali. Che sono questi momenti speciali? La partita del Palermo? No. Sono, espresso in un'altra maniera, possiamo dire la disponibilità ad offrire a qualcuno una propria piena attenzione. Ripeto, la disponibilità di offrire a qualcuno, è ovvio che parlo principalmente nel rapporto di coppia, ma questo vale anche lì dove c'è un'amicizia più profonda, dove, tra padri e figli, tra madri e figli, eccetera, eccetera, la disponibilità ad offrire a qualcuno un momento, un tempo, non è un momento, un flash. Un tempo, non voglio quantizzarlo, però direi un minimo di un quarto d'ora, dico. Non voglio esagerare, ma un minimo di quarto d'ora in cui realmente l'altro può contare su una piena attenzione. E non so se è necessario scendere in particolari per capire che questo non significa guardarsi un film assieme, cioè perché lì stiamo guardando insieme qualcosa, o non so quale altra situazione in cui insieme si fa qualcosa, ma si tratta di una attenzione face to face, faccia a faccia, vis-à-vis, con la pronuncia giusta. Cioè, detto con due parole, tempo, potremmo dire, e questo conta, e empatia, cioè sentimenti, simpatia. Cioè, certo, è preferibile empatia nel senso di simpatia, non empatia nel senso poi di coinvolgersi in liti furibonde, eccetera, eccetera. Ecco perché tante persone, sapete, evitano questi momenti speciali, perché quando si guardano in faccia, la preferiscono non guardarsi. Ecco. Allora, tempo ed empatia. Ebrei 4,15 dice, parlando di Gesù, infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa senza commettere peccato. Cioè, detto parafrasando, possiamo dire noi abbiamo un sommo sacerdote, cioè Gesù, che è capace di simpatizzare con noi. Gli facciamo simpatia, non ci puoi fare niente. Fai simpatia a Gesù. E gli fai simpatia anche quando saresti antipatico o antipatica. Perché? Perché quando è che noi siamo antipatici? Quando noi siamo in delle situazioni di fragilità, di debolezza. Debolezza che può essere amarezza, attenzione, può essere risentimento, può essere un qualunque aspetto di questo genere, ma che ci rende profondamente antipatici. Allora dicevo, Gesù, parafrasando, è capace di avere simpatia per te, per me, perché? Perché lui stesso è stato tentato, lui stesso ha percepito le debolezze, anche se a nostra differenza non è mai crollato, non è mai caduto, però è capace di empatizzare, di simpatizzare. E ancora sempre in Ebrei 10:34, quando dice la scrittura, infatti, ricordate i primi tempi, dice il versetto precedente, infatti voi simpatizzaste con i carcerati. Che significa? Simpatizzare, empatizzare, significa veramente sentire emotivamente la situazione dell'altro. Simpatizzare con i carcerati ha un significato più grande di quello di andare semplicemente a visitare quelli che sono in prigione. Chiaro, questa è l'applicazione più diretta. Ma simpatizzare coi carcerati significa riuscire a comprendere, ad avere empatia per quelle persone che in qualche modo sono imprigionate da qualcosa. Quindi, avere quell'empatia, quella simpatia, che certamente non significa accettazione della prigionia di quella persona, se soprattutto è una prigione negativa, se è una prigione del risentimento, dell'orgoglio, una prigione del vizio, una prigione di qualunque altra cosa, ma significa capacità di accorgersi delle prigioni degli altri e non scappare, non sentirsi sul piedistallo della serie a me queste cose non possono succedere, perché Dio, quando diciamo così, state certi che farà sì che ci succedano certe cose. Quando giudichiamo gli altri, quando siamo rigidi, quando diciamo ma com'è che qua, là, Dio poi, siccome è giusto, ci farà passare attraverso gli stessi esami e allora forse capiremo che non era il caso di giudicare quelle altre persone. Ma ritorniamo un attimo a questo secondo linguaggio dell'amore, momento speciale. Quindi un momento in cui la coppia, ma chiunque vuole stabilire dei rapporti veri di amore, deve poter stare vis-à-vis, faccia a faccia, e per dare così in maniera schematica dei suggerimenti proprio pratici, direi mantenere il contatto visivo quando l'altra persona parla. Cioè, se mia moglie, facciamo un esempio con mia moglie, sta parlando con me e io giro di qua, giro di là, poi guardo là, noto che la cosa non va, cioè evidentemente lei non sarà convinta che io sono attento a questo dialogo, penserà che la sto ascoltando semplicemente per un senso di dovere. Allora, preferibilmente mantenere un contatto visivo con l'altra persona quando vi parla. Non fare altre cose nel mentre che la persona vi parla, questo mi pare ancora pure ovvio, non prendere il giornale, non fare altre cose, anche se magari noi diciamo vabbè, ma questo lo faccio in multitasking, come a dire, cioè, riesco a fare questo, questo e quell'altro, no, cioè nel senso che ci vuole un'attenzione particolare che in qualche modo certamente spesso, dicevo poco fa, è sfuggita, perché vi sembrerà strano, ma tante volte noi abbiamo disagio a parlare con la persona che è più vicina a noi. Quindi è come se volessimo farlo, però così, superficialmente. Infatti parliamo del tempo, parliamo di altre cose, ci distraiamo. Invece no, questo non è un momento speciale. Ci sono tante persone, non voglio dire soprattutto donne, però l'ho detto, che hanno bisogno di essere ascoltate, che hanno bisogno di essere attenzionate con un tempo dedicato, con un tempo prezioso in cui sono al centro totale dell'attenzione del proprio partner, del proprio marito. Questo è un bisogno estremo che alcuni hanno in maniera particolare. Quindi noi dobbiamo capire che linguaggio d'amore ha l'altra persona per cercare poi di parlare il suo linguaggio. E questa è l'abilità. Cioè, se noi vogliamo, come dicevamo poco fa, farci tutto a tutti pur di aiutarne alcuni, noi dobbiamo capire qual è il modo migliore che l'altro possa ricevere il nostro amore e quindi amarlo non solamente a nostro modo, ma amarlo a modo di Dio e quindi tenendo conto del bisogno primario dell'altra persona. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Un'altra cosa ovvia, diciamo, nel momento speciale è quello dell'empatia, l'ho detto poco fa, cioè cercare di cogliere i sentimenti della persona che ci sta accanto, cercare di accorgersi cosa sta esprimendo, non soltanto le parole, i concetti, ma anche le emozioni di chi ci sta accanto, registrarle, coglierle, osservare il linguaggio anche del corpo. Alcuni di noi si esprimono e quindi esprimono tanti stati d'animo, allora stare attenti anche a questo è come veramente qualcosa di bello, impegnativo. Non voglio farvi sembrare che è come un compito di matematica, però sicuramente richiede un'attenzione, perché è un momento che può determinare una comunicazione bella, profonda, oppure può finire anche in una lite. Non so se vi è capitato mai che partite con l'intenzione di un momento speciale, e diventa speciale nel senso proprio speciale. E questo perché? Perché in qualche modo non riusciamo a vivere questa sensibilità. È come se ognuno, più che stare attento all'altro, vorrebbe trovare l'altro per sfogarsi. Non so se è chiaro. Quindi l'altro solamente come qualcuno dove vado e scarico tutta la rabbia che ho, giustamente. Questo può succedere anche, però non è un momento speciale, è una dimensione diversa della comunicazione di amore. E quindi è evidentemente un'altra cosa bellissima da imparare a fare, è di non interrompere l'altro mentre sta comunicando. Questo è qualcosa di difficile, soprattutto per esempio per chi parla assai, come me è una cosa difficile, ma penso che ci sto cominciando a riuscire, insomma, e mia moglie sta imparando a parlare molto di più per questo, infatti. O no? Sì, conferma. Allora, andiamo al terzo punto, al terzo linguaggio d'amore, che è il dono. Cioè, cos'è il dono? È qualcosa che possiamo tenere in mano, oggetto, dicendo: chi me lo ha dato ha pensato a me, si è ricordato di me. Quindi il dono proprio è come qualcosa che visualizza, che fa vedere che una persona in un certo momento mi ha pensato bene. Certo, a meno che non è una bomba o una cosa di questo genere, o secondo il pensiero, no? Ma il dono, indipendentemente dal valore che ha, è espressione sicuramente di un pensiero, di un ricordo positivo, di una attenzione particolare. E ci sono delle persone che hanno molto sviluppato questo linguaggio d'amore che è il dono, cioè nel senso che capiscono, sentono e colgono di più l'amore del partner nel momento in cui ricevono un dono. È chiaro? Il dono certamente è più grande, non è semplicemente un oggetto, ma potremmo dire con altre parole che è il dono di se stessi. Questo è un dono più difficile da fare, giusto? Perché tante volte diciamo ti do questo dono, ma già è importante poter dare un dono. Però la cosa più bella è se il dono può poi diventare il dono di se stessi. È come quando noi facciamo le offerte a Dio, gli diamo una parte e diciamo questo te lo do. Invece la cosa bella è quando noi possiamo saltare, in senso metaforico, nel cestino delle offerte. Quindi, come dire, io, la mia vita è un dono vivente, è qualche cosa che ti dono profondamente. E allora, questo lo vediamo meglio in situazioni particolari, per esempio, non lo so, certamente nel momento della nascita di un bambino, facciamo un esempio, momenti in cui la donna si trova in grandi difficoltà anche emozionali, voi non avete idea come la presenza fisica in questi momenti di crisi è uno dei doni più grandi che possiamo fare all'altro. Capite? Anche la presenza fisica, non è detto che uno debba, poi magari uno sviene, no? Però dico, la presenza fisica è già un dono nel momento di difficoltà dell'altro. È chiaro? Gesù in varie circostanze donava se stesso ed esprimeva questo concetto bellissimo, Luca 6,38, del date e vi sarà dato, vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante. Oppure anche negli Atti degli Apostoli, quell'altro verso molto conosciuto, dove l'Apostolo Paolo dice in ogni cosa, verso 20, capitolo 20, verso 35, in ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli lavorando così. e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso: vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Questo linguaggio d'amore che è il dare, sicuramente è un linguaggio abbastanza, diciamo, apprezzato da tutti. Infatti io dicevo che questi linguaggi, anche se ognuno ne ha uno in cui è particolarmente recettivo, sono in realtà dei bisogni che tutti abbiamo, però ce ne sono tra questi alcuni che sono prioritari nella nostra vita e, come vedremo alla fine brevemente perché stiamo arrivando alla fine, è importante capire qual è il linguaggio d'amore dell'altro proprio per scendere al suo livello di comunicazione, e questo sicuramente crea un serbatoio di amore dove possiamo veramente fare benzina, ricaricare, per non arrivare a quei momenti proprio dove sembra che nella coppia non ci sia più benzina, no? Cioè, proprio si cammina, si deve ammottare proprio, si deve chiamare un carro attrezzi, il carro attrezzi del pastore, no? Che cerca poi di ricomporre e ricreare questa dinamica di coppia. Il quarto linguaggio dell'amore si può esprimere con una parola che è gesti di servizio. Cosa sono questi gesti di servizio? Sono espressioni in cui l'amore dona un servizio utile, si presume, certo, un po' cattivo servizio, all'altro, all'altra. E per fare esempi pratici di azioni varie: cucinare, preparare la tavola, lavare i piatti, passare l'aspirapolvere, pulire la cassettiera, togliere i cappelli dalla... No, anche per gli uomini potrebbe essere. Dico, potrebbe essere, dico, se un uomo coglie che la donna percepisce ed è veramente ricolma di senso di gratitudine, di amore, nel vedere questo genere di amore, allora io credo che un marito, non sto dicendo che si mette a fare il factotum a casa, ma sicuramente può, se la moglie ha questo canale di ricezione nei gesti di servizio, può capire di cercare di esprimere questi gesti per raggiungerla e per riempire il suo serbatoio di amore. E quindi, dicevo, ancora ve ne voglio dare qualcun altro, così: asciugare, pulire lo specchio, mettere a posto l'automobile, andare a buttare l'immondizia, questo è classico, spolverare, portare il cane a fare una passeggiata, pulire la cassetta del coniglio o del gatto, cambiare l'acqua ai pesci, eccetera eccetera. Sono tutti gesti di servizio, cioè in cui nel mentre che tu lo fai stai esprimendo, come un gesto di amore, in cui dici: ti sottraggo a questo peso, me lo prendo io in questo momento. Ecco, allora, per alcune persone questo naturalmente suona come di più che dirti ti amo. Non lo so, per alcune donne questo ha questa valenza, naturalmente, non tutti siamo gli stessi. E quindi, prima di andare un po' a una breve discussione finale su questi cinque linguaggi, ricordiamo che Gesù espresse lui stesso questo dono estremo, parte con la sua vita, ma anche con azioni pratiche. Ricordiamo per esempio il lavamento dei piedi. In Giovanni capitolo 13 verso 12, fa questa azione incredibile proprio nel momento estremo del suo iter terreno, e poi al verso 12 dice: quando dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene, perché io lo sono. Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Ma se sapete queste cose, siete beati. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Cioè, se imparate lo spirito dell'amore, che è uno spirito di donazione, uno spirito di servizio, come dire, fatti più in là, che prendo il tuo peso. Non prendo semplicemente il tuo onore, prendo il tuo stipendio, prendo... prendo il tuo peso, cioè mi carico. Questo credo che è qualcosa di contrario alla logica umana, ma scopriremo che i gesti di servizio sono sicuramente una espressione fondamentale dell'amore, quei fatti, quelle azioni di amore che sicuramente parlano molto più delle parole. Viene in mente veramente la spiritualità di alcune persone, vedi Madre Teresa di Calcutta o altre persone, che hanno trasformato la loro vita in un servizio costante a favore degli ultimi, dei più deboli, dei più poveri, eccetera, eccetera. Quindi questi linguaggi dell'amore ci fanno capire anche che c'è una differente capacità e modalità di esprimere l'amore, e che è importante capire quella parte dove noi siamo più capaci, ma è importante anche che la capiscano quelli che ci stanno attorno per darci dei segnali di amore. L'ultimo punto, il quinto linguaggio dell'amore, è il contatto fisico, chiaramente che diventa sessuale nel matrimonio semplicemente, ma che in generale è sicuramente un aspetto estremamente importante. Non sto qui a citarvi dei vari studi sul fatto della differenza di bambini che fin da piccoli sono stati circondati non soltanto dell'affetto teorico, ma anche carezzati, coccolati, abbracciati, eccetera, eccetera. Noi abbiamo bisogno di una fisicità, abbiamo bisogno di una sensorialità anche nell'amore, quindi il contatto fisico espresso in maniera diversa. Evidentemente nel matrimonio è importante che ci sia un'intesa sessuale profonda, e lì quando faremo qualche cosa sulla famiglia ne parleremo in maniera specifica, ma in generale nella relazione, anche l'Apostolo Paolo, quando scrive in varie lettere, per esempio in una di queste, Seconda Corinzi 13:12, dice: salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio, cioè, come a dire, con un'espressione fisica di contatto, che può essere la stretta di mano, l'abbraccio, che permette sicuramente all'amore di concretizzarsi, di esprimersi, di raggiungere la capacità percettiva dell'altro. Cosa dire su questa breve introduzione, e concludiamo perché siamo andati anche oltre il tempo, che è importantissimo scoprire, in particolare tra marito e moglie, qual è il linguaggio di amore prevalente dell'altro. Se è quello dei momenti speciali, allora è importante dedicare questo tempo e capire che è più importante di fare doni, è più importante di fare apprezzamenti, è più importante di fare servizi. C'è bisogno di un'attenzione particolare che noi dedichiamo alla persona che amiamo, e lì quella persona si sentirà realmente ripiena di questo amore. Se invece, per esempio, è un gesto di servizio, e allora anche lì io credo che, per quanto noi uomini abbiamo più difficoltà a ricevere questi stimoli, sarà importante ogni tanto rassettare la scrivania, un esempio a caso. Piantare quei chiodi che la moglie da 2 mesi ti dice di piantare, non nella testa della moglie, e non piantare neanche la moglie. andare a fare quel servizio pratico che magari per te è estremamente inutile, cioè, no. Ma nel momento in cui capisci che l'altra persona riceve il tuo amore proprio da questa azione, e allora farsi tutto a tutti, dicevamo poco fa, pur di aiutarne alcuni. E allora come non doversi fare tutto a tutti proprio con la persona con cui stiamo facendo un cammino di vita? Sarebbe pazzesco che uno si faccia tutto a tutti, poi appena arriva a casa dice: mia moglie si deve fare tutto a me. Dico una cosa del genere. O anche la moglie, che magari può adeguarsi a tutte cose, però poi è arrivata al livello del marito, dice: no, ora qui comando io, mio marito deve camminare così a stecchetto, no? Allora è importante sicuramente cogliere questo linguaggio prevalente dell'altro, e vedrete che se in qualche modo riuscite a identificare e riuscite con la forza di Dio, per questo è importante, queste direttive non sono cose tecniche, attenzione, ma sono modi con cui possiamo permettere a quell'amore che Dio ci ha dato di concretizzarsi e quindi di diventare tangibile, diventare visibile per persone che ci stanno accanto. Cioè, nel senso, non è sufficiente che noi diciamo alla persona: ma tanto lo sai che io ti amo. Questo sì, può essere vero, ma l'importante è capire come l'altro può percepire il nostro amore e quindi usare dei modi che sono percepibili, che sono fruibili, che sono comprensibili per l'altra persona. Cioè, con l'esempio delle lingue più facile, se tu devi parlare con una persona che parla francese, certo, gli parli in italiano, qualche cosa forse riuscirà a capirla, ma impari il francese e comunichi con lei. Se tu devi parlare con una persona che ami, hai bisogno di imparare il suo modo di parlare il linguaggio dell'amore, e hai bisogno di fare un corso per imparare anche la sua lingua. È chiaro, fratello? È chiaro, sorella?